ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, dedicata alle questioni internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 delle magiche frequenze di Radio Blackout. Ciao Adriano.
Ciao Giacomo.
Oggi piatto ricco.
Una puntata molto corposa.
Sì. Da dove cominciamo?
Stamattina sull'info di Radio Blackout è andata una diretta sulla decrescita come risposta al fabbisogno energetico.
Felice o infelice questa decrescita?
Diciamo, non si sa. Più o meno. Chi è intervenuto ha spiegato che come le energie alternative siano anch'esse inquinanti e materiali anche per la costruzione dei pannelli sono destinati a finire. Più o meno credo che sia anche un po' la posizione di Pier Giorgio. Noi abbiamo al telefono Pier Giorgio Pescali, è un ricercatore scientifico, ha visitato per lavoro diversi istituti di ricerca e centrali nucleari, tra cui alcune famosissime, infatti ne parleremo dopo. Scrive per Il Manifesto, anche su Avvenire, su Q Code, mi pare che sia la testata della rivista online, è stato appunto a Chernobyl, Fukushima, Zaporizhia, ha anche scritto alcuni libri, tra cui anche una cosa su, in preparazione, forse è uscito, sulla Nord Corea, dove che è stato per ragioni di lavoro. Quindi direi che possiamo iniziare. Abbiamo anche più o meno fatto una sorta di scaletta per riuscire a seguire un po' tutto il filologico che avevamo in mente. E quindi direi di iniziare da... intanto di quali centrali abbiamo citato adesso velocemente, Chernobyl, Fukushima. Quali altre centrali nucleari hai visitato per lavoro?
Sì, buongiorno. Ciao. A voi e buongiorno a chi ci ascolta. Ho visitato parecchie centrali per lavoro, sia con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, sia per altri istituti.
Ah, la famosa AIEA.
La famosa AIEA, esatto. E oltre a Chernobyl, Zaporizhia, tutte le centrali che ci sono in Ucraina, che sono 5, e Fukushima, anche le centrali in Iran e in Corea del Nord.
La cosa che dal mio punto di vista potrebbe essere più interessante, quella sottile linea rossa, quella frontiera che divide il nucleare civile da quello militare, che poi spesso è anche un pretesto, la ricerca civile, non dico il nucleare, dico in generale per tutto quello che concerne la produzione bellica, per poi arrivare ad applicarlo nel militare, dove uno scienziato, potrei definire uno scienziato credo, dove uno scienziato può riscontrare dov'è il confine, il momento in cui si sta andando verso il militare da una scelta civile.
Uno scienziato non lo può sapere. Non lo può sapere perché in genere prima di tutto diciamo che non è la ricerca civile che viene applicata al militare, ma spesso è il contrario, è la ricerca militare che si innesta poi su quella civile. Questo perché i militari hanno più fondi, dispongono di mezzi superiori e quindi hanno più possibilità di ricerca.
Lo stesso internet.
Può essere lo stesso internet, ma anche il nucleare. Prima sono state ideate le bombe nucleari e poi c'è stato il progetto Atomi per la Pace, la corsa alla ricerca spaziale, non parliamo neppure di tempi recenti, perché già Leonardo da Vinci disegnava macchine militari, lo stesso Galileo, Galileo era riuscito ad ottenere la cattedra all'Università di Padova solo dopo aver mostrato al Doge di Venezia che un'invenzione scientifica come il cannocchiale poteva invece essere usata a scopo militare, perché dava un vantaggio alla Marina veneziana permettendo di avvistare le navi turche in anticipo rispetto al nemico. Quindi la commissione tra scienza militare e scienza civile è sempre stata un po' labile. Per quanto riguarda specificamente il nucleare, possiamo comunque tracciare una linea di demarcazione, soprattutto per quanto riguarda gli attuali reattori nucleari. Gli attuali reattori nucleari, quelli in uso nelle centrali civili che producono energia per a scopo civile, non possono in alcun modo produrre plutonio 239 di grado militare, quindi non possono essere utilizzati per produrre ordigni atomici. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda l'arricchimento dell'uranio. L'arricchimento dell'uranio è un procedimento che viene utilizzato per arricchire sia l'uranio per come combustibile per scopo civile, che è un arricchimento che parte dal 3,6 arriva fino al 20% per i reattori di ricerca, ma potrebbe anche essere applicato per arricchire l'uranio fino al 90%, che è il grado militare. Ed è per questo che tutti gli impianti di arricchimento e anche le centrifughe che vengono utilizzate in questi impianti di arricchimento per centrifugare, per concentrare l'uranio militare, devono essere sottoposti a costanti e regolari ispezioni internazionali della IAEA, e gli stessi paesi che li posseggono devono sottostare a regole molto restrittive sia per l'importazione dei materiali sia per la gestione degli impianti. Ad esempio l'Ucraina nel 2010 ha smantellato tutti i suoi impianti di arricchimento dell'uranio e li ha trasferiti in Russia, però esistono effettivamente anche paesi come l'Iran o la Corea del Nord che possono sviare i controlli e costruirsi magari impianti senza autorizzazioni, oppure nascondendoli all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Però in questo caso il reperimento dei pezzi di ricambio di materie prime risulterebbe molto più difficoltoso e soprattutto molto più costoso.
Senti, questo è un procedimento legato alla vetustà delle centrali nucleari, perché dicevi che quelle di nuova generazione non hanno questo tipo di, chiamiamolo, inconveniente.
Sì, quelle di seconda e terza generazione plus, che stanno iniziando a essere introdotte in questi anni, come le PR, non hanno questi inconvenienti. Le ultime centrali che invece hanno questi inconvenienti sono quelle a grafite, come la centrale di Chernobyl. Ce ne sono ancora 8 in funzione nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Ce n'è una in Lituania e altre 8-9 in Russia, che però verranno smantellate definitivamente entro il 2034. E ce n'è una invece in Corea del Nord, che è quella di Yongbong. In questo caso la centrale viene utilizzata, è una piccola centrale a 5 megawatt, non è grandissima, viene utilizzata sia per produrre energia elettrica per il sito, sia per produrre plutonio 239 di grado superiore al 90%, quindi di grado militare.
Ecco, questo mi porta a una domanda che ci eravamo preparati in precedenza. Cioè, tu sei stato, mi viene in mente da questo, sei stato appunto sia in Nord Corea che in Iran, e quindi ci chiedevamo quali difficoltà ci sono e come può uno scienziato muoversi all'interno di strutture che si riferiscono comunque a un potere autocratico e che...
Certo. Allora, attualmente le centrali nordcoreane sono precluse alle ispezioni della IAEA. Quindi io le ho visitate come ricercatore, come scienziato, per poi fare anche degli interventi all'interno delle università nordcoreane, fare dei corsi scientifici nelle università nordcoreane, ma comunque sono precluse. Quello che si sa che oggi i reattori utilizzati nelle centrali nucleari nordcoreane, il reattore in pratica, per la verità è solo uno, sta per essere di nuovo messo in funzione per produrre plutonio-239, ed è per questo che ci sono voci sempre più insistenti che dicono che la Corea del Nord stia preparando il suo settimo test nucleare. Per l'Iran il discorso invece è differente. La IAEA ha la possibilità di ispezionare la centrale, l'unica centrale attualmente in uso, che è quella di Bushehr, e ha la possibilità di ispezionare anche la maggior parte degli altri siti nucleari, perché non si parla solo, quando si parla di nucleare, non si parla solo di centrale, ma si parla anche di tutto la costellazione che c'è attorno alla centrale, quindi gli impianti di arricchimento, gli impianti di reattori di ricerca, eccetera. L'Iran però, pur permettendo alla IAEA di ispezionare i vari siti, ha omesso di dichiarare alla stessa agenzia l'esistenza di 4 siti, in 3 dei quali si arricchisce l'uranio. Quindi si pensa oggi che l'Iran abbia uranio sufficiente per costruire una bomba nucleare, il che non significa che l'Iran abbia la bomba nucleare. Non basta avere un sufficiente quantitativo di uranio, ma occorre avere il plutonio, materiali adatti, tecnologie sufficientemente sofisticate. L'Iran comunque ha un impianto di acqua pesante che potrebbe produrre plutonio 239 di grado militare, che attualmente non è in funzione, ma comunque potrebbe essere messo in funzione. E il fatto che Teheran abbia trasgredito gli accordi del piano di azione incomprensiva congiunto è già un motivo sufficiente per ritenere che il regime abbia intrapreso la via del programma nucleare militare.
Quindi, tralasciando il JCPOA, quella strada della trattativa.
Esatto.
Quando parlavi del 239, non ci sono delle centrali in Europa, in Occidente, possono produrre quello? Perché mi viene in mente, spesso da queste parti, qua da Torino, passano dei treni di scorie che vanno alle centrali francesi e poi di ritorno. Si tratta di quello o invece sono altre?
No, sono altre. Sono quei treni che vanno probabilmente andranno verso La Hague, che è il centro sul nord in Normandia. Sono i treni che trasportano gli ultimi manufatti delle centrali nucleari italiane che stanno per essere dismesse, quelle di Caorso, Trino Vercellese e le altre. Quelli sono i treni che portano questi manufatti lì alle Hague, dove vengono poi trattati. Non c'è plutonio in queste cose. Il plutonio 239 viene comunque prodotto all'interno dei reattori nucleari, di tutti i reattori nucleari, ma comunque è una percentuale molto più bassa rispetto a quella che servirebbe a scopi militari, è del 40% rispetto al 90%. ed arricchire il plutonio 239 è molto più costoso, molto più difficile e molto più laborioso rispetto all'uranio. Quindi conviene, come ha fatto l'Iran, costruirsi uno, come ha fatto la Corea del Nord, costruirsi un impianto apposito piuttosto che stare lì a ad arricchire il plutonio 239, che è un procedimento veramente uno dei procedimenti chimici più difficili che ci possa essere ed è anche abbastanza pericoloso.
Senti, ti volevo chiedere, visto che stiamo parlando dell'Iran, sempre in Medio Oriente, Israele insomma possiede armi atomiche e questo processo insomma di costruzione delle armi atomiche sembra che sia nato attraverso nel deserto del Negev, dove avevano tutta una serie di attività insomma per quello scopo. Sono partiti anche loro dal nucleare come dire civile per arrivare alla costruzione della bomba atomica?
No, loro sono partiti direttamente dal nucleare dal nucleare militare e poi sono passati al nucleare civile. C'è stata una collaborazione molto intensa con il Sudafrica,
dell'apartheid.
Esatto.
Affinità elettive, come dire.
Affinità elettive. Con il Sudafrica dell'apartheid. Oggi il Sudafrica ha dismesso tutte le sue armi atomiche, però c'è stata questa collaborazione. Fra l'altro poi Israele ha collaborato all'inizio, negli anni 80-90, anche con la Corea del Nord per lo sviluppo del nucleare. Ci sono stati molti scambi tecnici e culturali tra Israele e la Corea del Nord di Kim Il-sung e di Kim Jong-il. Poi alla fine degli anni 2000 questi scambi si sono interrotti. Però Israele possiede ufficialmente non le possiede, ma si sa che le possiede armi nucleari.
Mi pare Van Uno si è fatto
fu rapito a Roma, peraltro
una quantità di anni in galera per averlo rivelato,
l'ingegnere che aveva rivelato
sì.
Sempre su questo crinale tra civile e militare, sicuramente tutte le scene, anche quelle civili, avranno del personale militare che in qualche modo controlla ecco, ci sono delle scelte delle operazioni che esulerebbero dalla competenza militare, in cui però si intromette, cioè ti è capitato di riscontrare un po' in tutto il mondo, soprattutto magari,
diciamo che in genere le centrali non sono sotto controllo dei militari e neppure degli scienziati, sono gestite da tecnici, ingegneri che fanno parte delle agenzie che gestiscono le centrali, agenzie che possono essere private, come nel caso del Giappone, oppure possono essere pubbliche o a partecipazione pubblica, come nel caso francese. Sinceramente, a parte l'Iran e a parte la Corea del Nord, non ci sono grosse ingerenze militari nella gestione delle centrali elettriche a scopo civile. Ci sono naturalmente degli accorgimenti, delle supervisioni militari, ma questo in tutte le centrali nucleari per evitare attacchi terroristici o per evitare attacchi militari. Quindi le centrali nucleari sono gestite da civili, però controllate da militari.
Volevo avere qualche informazione su Fukushima, nel senso che a Fukushima c'è stato, mi sembra di aver capito per la prima volta, il meltdown dei reattori, qualcosa che si era rischiato a Three Mile Island nel 79,
esatto.
E che invece insomma lì a quanto pare è avvenuto. E per raffreddare, e hanno scaricato, mi sembra di aver capito, tonnellate d'acqua radioattiva nell'oceano. Con quali effetti rispetto appunto alle conseguenze sull'equilibrio ecologico in quell'area?
Allora, l'acqua non è ancora stata scaricata. Nel 2013, quindi 9 anni fa, il governo giapponese aveva dato incarico a diverse agenzie nucleari, agenzie di ricerca, sia nucleari sia di ricerca oceanografica, di fare un rapporto su un eventuale scaricamento delle acque radioattive, parzialmente radioattive, provenienti dal raffreddamento che ancora sta, dal raffreddamento dei reattori nucleari che si sono fusi a Fukushima. E si era visto che nel 2022, alla fine del 2022, quindi alla fine di quest'anno, tutti i 1000 contenitori che raccolgono le acque radioattive dal 2011 ad oggi saranno pieni, quindi non c'è più spazio. E quindi il governo giapponese aveva chiesto di cosa ne facciamo in pratica di queste acque. E dagli studi fatti si era visto che scaricando in modo regolare, parziale, queste acque si poteva gestire la situazione. In effetti lo sversamento delle acque, che inizierà nel 2023, non sarà, come spesso si sente dire, uno sversamento incontrollato e immediato. Sarà invece un rilascio controllato che durerà tra i 7 e i 33 anni, in modo da non superare mai i limiti di radioattività imposti dalla legge giapponese. Oggi la legge giapponese impone come limite di radioattività un valore che è 100 becquerel per litro, che è un limite che è già 10 volte inferiore al limite imposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per darvi un'idea, ci sono dei prodotti italiani che noi compriamo regolarmente al supermercato e mangiamo senza problemi, che in Giappone non sono ammessi perché superano i limiti imposti dalle leggi locali giapponesi come radioattività. Però esiste effettivamente un grosso timore tra le cooperative di agricoltori e di pescatori della zona di Fukushima verso questo sversamento. Un timore che però non è dovuto alla radioattività in se stessa, ma alla percezione che viene data all'opinione pubblica del problema. È lo stesso problema che si è avuto già pochi mesi dopo l'incidente nel 2011, quando le cooperative agricole e ittiche si erano dotate di contatori Geiger e ogni lotto di prodotto che veniva immesso sul mercato veniva controllato. Però queste cooperative agricole e ittiche, che ideologicamente erano già contrarie alle centrali nucleari, quindi sono loro che hanno ad esempio fondato i primi movimenti antinucleari civili in Giappone. Ecco, proprio queste cooperative agricole e ittiche hanno avuto dei grossi contrasti con alcune organizzazioni ambientaliste, per lo più straniere, che senza alcun riferimento scientifico divulgavano dati di radioattività fuori dalla norma riferiti ai prodotti agricoli e sul pescato, che in realtà non erano reali. In questo modo però molti consumatori locali hanno preferito rivolgere i loro acquisti altrove. Certo. E questo ha causato enormi danni all'economia locale. Il sversamento delle acque, ricordo comunque che è controllato dalle organizzazioni oceanografiche internazionali, tra cui la NOAA statunitense e l'Istituto Norvegese di Ricerca Marina, i risultati che continuano a monitorare l'acqua e le acque reflue. I risultati si possono trovare nelle riviste specializzate e hanno affermato tutti che il rilascio non porterà alcun cambiamento significativo nelle acque di Fukushima. Direi piuttosto che c'è un grosso problema però nell'industria giapponese nucleare, ed è il pericolo dell'infiltrazione di industrie nella politica nazionale, cosa che è già avvenuta. È il cosiddetto, quello che in Giappone si chiama villaggio nucleare. È un pericolo che si riflette in realtà più nella politica che nella gestione del nucleare in se stesso, ma i cui risvolti hanno inquinato forse in modo irrimediabile la reputazione del nucleare tra l'opinione pubblica. Effettivamente io non credo molto ai sondaggi, però ci sono stati tra il maggio e l'agosto del 2022 dei sondaggi dell'opinione pubblica giapponese rispetto al nucleare. Il Giappone sta rientrando di nuovo nel ciclo, nel ciclo nucleare. E questi sondaggi, che sono stati fatti sia da compagnie giapponesi indipendenti sia da compagnie estere, hanno dato più o meno la stessa percentuale, tra il 50 e il 55% del giapponese che si è detta favorevole al riavvio delle centrali.
L'industria nucleare giapponese da questo evento di Fukushima non esce sotto una buona luce, nel senso sia la gestione della TEPCO sia a questo scenario non era stato assolutamente previsto e effettivamente gli effetti sono stati abbastanza catastrofici.
Allora, diciamo che gli effetti sono stati catastrofici dal punto di vista della percezione dell'opinione pubblica, sono stati meno catastrofici per quanto riguarda invece l'effettivo danno causato dall'incidente. Ricordo che il danno di Fukushima è stato causato da un evento naturale eccezionale, il terremoto di grado 9.0. Il terremoto in se stesso non ha causato nessun danno.
È stato lo tsunami
che ha devastato le linee elettriche, ha inondato le sale sotterranee dove erano posti generatori diesel di emergenza, e questo ha causato un'interruzione del pompaggio dell'acqua di raffreddamento nei reattori, e questo ha causato la fusione dei reattori stessi. Però a fronte dell'esperienza di Fukushima, oggi tutte le centrali nucleari hanno adottato accorgimenti di protezione sia attiva che passiva, che potrebbero fare fronte anche ad eventi naturali imprevisti. Uso il condizionale perché il rischio zero non esiste, ci sono sempre delle probabilità che un incidente accada, e questo vale per tutte le azioni umane.
In questi giorni si è parlato di una fuga radioattiva da Leibstadt, visto su un sito della Svizzera italiana. Questo mi porta all'ultima domanda che mi è venuta in mente proprio in seguito a Leibstadt. Qual è la difficoltà di reperire i pezzi di ricambio, oppure quanto incide il deperimento dei materiali con cui è costruita una centrale? Perché in questo periodo, oltretutto, causa il gas russo, anche 4 bombe sullo stream di questi giorni conducono la Slovacchia, la Russia, il Giappone, la Francia con una centrale che dovrebbe essere particolarmente potente, parlano addirittura di un sole collocato nel sud della Francia,
ITER.
Tutto questo può essere davvero in sicurezza? Cioè, i giapponesi che riprendono il nucleare lo fanno in maggior sicurezza rispetto a quando erano nelle ambasce con Fukushima?
Tutte le centrali nucleari che ci sono nel mondo devono operare con gli stessi standard di sicurezza che sono emanati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e ogni tot di tempo gli ispettori di questa agenzia, tra cui ci sono anche io, vanno a ispezionare queste centrali per vedere che effettivamente gli standard di sicurezza siano rispettati. Quando non sono rispettati, la IAEA manda un rapporto alla centrale, e la centrale, se non ottempera nel giro di qualche settimana, deve essere in un certo senso scollegata dalla rete elettrica fino a quando non sarà poi ripristinata la sicurezza. Questo comporta un danno enorme dal punto di vista economico e dal punto di vista della della visione dell'opinione pubblica verso la gestione di questa centrale. Poi ogni centrale ha, per quanto riguarda la sicurezza, ogni centrale ha un ciclo di vita che può essere estesa nel caso delle ispezioni ritengono che la sua gestione e le sue strutture lo consentano. Faccio un esempio, le centrali di nuova generazione, quelle di terza generazione, di terza generazione plus, hanno una vita media di 40-60 anni che potrebbero essere aumentate fino a 80, limite anche 100 anni.
In condizioni di sicurezza.
Bisogna anche dire che nelle centrali nucleari, a differenza delle altre centrali elettriche, termoelettriche, idroelettriche, eccetera, quando una centrale avviene un guasto diverso dall'incidente, un guasto che richiede una manutenzione straordinaria, tutte le centrali progettate nello stesso modo vengono immediatamente controllate e fermate, come è stato ad esempio nel caso francese dei 6 reattori fermati durante l'estate per la scoperta di microcricche nel suo impianto di raffreddamento. Uno dei principali problemi principali in caso di conflitto, come quello che sta avvenendo ad esempio in Ucraina, è che la preoccupazione emersa dal rapporto della IAEA su Zaporizhia è che non c'è una fornitura costante dei pezzi di ricambio. Non c'è una fornitura costante perché è dovuta appunto a questa fornitura è interrotta dai servizi di rifornimento, e questo potrebbe risultare un problema in caso di interruzione di rifornimento prolungato. Per ora ci sono i pezzi di ricambio a Zaporizhia e sono di nuovo arrivati dopo l'ispezione, ma fino all'ispezione noi non sapevamo se effettivamente a Zaporizhia aveva la possibilità e quanti pezzi di ricambio avevano per garantire la sicurezza dell'impianto.
Bene, Pier Giorgio, il nostro tempo è scaduto, quindi insomma siamo nelle tue mani e nelle mani degli ispettori della IAEA, speriamo bene.
Ci affidiamo a voi.
E quindi ti ringraziamo insomma del tuo contributo, perché ci hai dato insomma anche uno sguardo diciamo obiettivo su una questione complessa. Peraltro noi abbiamo dei punti di vista magari per certi aspetti divergenti, ma insomma comunque molto molto interessante quello che ci hai raccontato. Ti ringraziamo e niente, a presto,
alla prossima.
Grazie a voi, ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori, ciao.